Maestro, c'è sempre un po' quando nei percorsi di formazione, soprattutto quelli che riguardano i ministeri liturgici, i vari servizi, la questione viene liquidata sempre sotto il versante pratico, no? Come se i ministeri fossero esclusivamente una cosa da fare, una cosa funzionale, poi ci torneremo nelle prossime sere su questo discorso. A me pare invece, il che poi ha delle ricadute pratiche, vediamoci bene, a me pare però sempre importante, nel momento in cui riflettiamo sul servizio, sulle sue esigenze e di conseguenza su come va svolto, il che poi ha delle implicazioni, diciamo così, tecniche, mi piace sempre però partire dai valori che stanno dentro il servizio, dai valori che stanno dentro gli oggetti, gli strumenti, non sono semplicemente delle cose, e così come il servizio non è semplicemente una cosa da fare. Per cui l'itinerario è stato pensato in questa maniera, in modo da cercare di mettere in luce come dire, i contenuti, che cosa sta dentro, qual è la sfida, quali sono le provocazioni, quali sono le sollecitazioni, quali sono le indicazioni di percorso che il riflettere su un tema come è quello del Ministero del Lettore, poi in tutta l'articolazione che abbiamo pensato, ci dà. Questo evidentemente poi si riverbera, si esplicita nella dimensione pratica, ma anzitutto se non abbiamo una comprensione corretta di quello che facciamo, di quello che usiamo, di come ci dobbiamo muovere in senso ampio, credo che qualsiasi servizio abbia, per così dire, il fiato un po' corto. Per cui cerchiamo di leggere dentro e da questo tentativo di lettura all'interno cerchiamo di ricavare cosa bisogna fare e come bisogna muoversi nei diversi livelli. Tra l'altro, se qualcuno di voi ha letto l'esortazione Evangelii Gaudium, se qualcuno, avrà visto che nella parte centrale il Papa, che certamente parla senza peli sulla lingua, sia a braccio che nelle esortazioni apostoliche, dedica una parte molto ampia all'omelia. In realtà, se voi lo leggete bene, filigrana, ma diremo qualcosa in queste sere, sono una traccia, queste parole sono in realtà una traccia di formazione anche per il lettore. Tra le varie cose che dice in quella parte, è questa, dice: guardate che quando noi ci dobbiamo preoccupare ci preoccupiamo del come fare l'omelia, ma noi lo ribaltiamo in cielo, quando noi ci preoccupiamo di come proclamare, come esercitare l'ufficio, il ministero, il servizio di lettore, dice: guardate che questa non è una questione pratica, e questa è una questione spirituale. Perché il discorso che fa il Papa è molto semplice, lo sintetizzo, dice: siccome qualunque ministero, qualunque servizio, e a maggior ragione il ministero della proclamazione legato alla parola di Dio, è direttamente legato all'evangelizzazione, il come io esercito il mio ministero non è una questione pratica, impatta direttamente sull'evangelizzazione che io sono in grado di esercitare, di pensare, di strutturare. Per cui il come non è una questione pratica, è una questione anzitutto spirituale. Dice il mio modo di. Quindi, è questo il solco in cui vorrei collocarmi. E questa sera partiamo dal lezionario. Partiamo dal lezionario di cui ormai dal 2008 abbiamo fatto una ampia esperienza. La Chiesa di Milano ha ormai sufficientemente, direi, collaudato il nuovo lezionario. Forse noi, sia prima del 2008 che dopo, siamo abituati, per quanto riguarda la liturgia della parola, la proclamazione della scrittura, siamo abituati ad avere un lezionario, cioè per noi è un fatto usuale. Anche qui io farei una nota a piedi di pagina, attenzione, come atteggiamento spirituale, quando noi siamo troppo abituati a una cosa rischiamo di non farci più caso, cioè rischiamo di perdere il valore che sta dentro, la normalizziamo. infatti lo sapete anche voi, insomma, nei primi tempi di passaggio al nuovo lezionario non è stata, la recezione non è stata sempre del tutto tranquilla, no? Io ho continuato a rimandare nei luoghi dove sono stato mandato, ho continuato a rimandare a questa idea: guardate che il fatto che abbiamo un nuovo lezionario, c'è cioè una nuova proposta biblica per la celebrazione dell'Eucaristia, della Messa, domenicale, feriale, eccetera, ci rimanda a un valore importante, che è quello del ripensare in modo non scontato la nostra relazione, il nostro rapporto con la parola di Dio. Voglio dire, il lezionario precedente era in vigore dal 1976, dal 1976 al 2008, voi calcolate quanti anni sono passati, e capite che a furia di sentire anno dopo anno, secolo dopo secolo, le medesime letture, ce le siamo messe nell'orecchio, ci siamo messe nell'orecchio la traduzione, ci siamo messe, e abbiamo normalizzato il tutto. Allora, questo ha un lato buono, perché ci siamo messi dentro la parola di Dio, l'abbiamo in qualche modo recepita, l'abbiamo in qualche modo interiorizzata, radicato dentro. Parentesi, avete mai notato con quale facilità la parola di Dio radica nella memoria? Pensate ai salmi. Per cui ha un lato buono questo discorso, però ha un lato meno buono, che è quello di cominciare a dare per scontate le cose. Il fatto di, dal 2008, trovarci di fronte a uno strumento celebrativo nuovo, con degli schemi di letture nuove, con una traduzione biblica nuova, perché le due cose si sono sommate, lo sapete meglio di me, è una traduzione che per certi versi è molto più dura, molto più aspra della precedente. Non sono mandate in crisi i gruppi liturgici che avevano schemi di preghiere infedeli per ancora per altri 300 anni, no? O avevano chilometri di introduzioni prefabbricate, ma ha mandato in crisi, secondo me, e questo secondo me è il pregio del discorso, ha mandato in crisi la nostra concezione scontata del rapporto con la parola di Dio, ci ha costretti di nuovo a rimetterci in ascolto, senza filtrare. Allora, questo secondo me è un primo valore che sta all'interno di uno strumento come quello del lezionario. Cioè, il fatto che il lezionario non è un fatto di costume o non è semplicemente uno strumento usuale. È uno strumento usuale, ma in realtà è uno strumento di grazia. Cioè, è uno strumento che ci costringe, uso intenzionalmente questa parola, è uno strumento che ci costringe a riscoprire il significato e il valore della parola di Dio. È molto di più dunque che un libro. Ed ecco perché non servono fotocopie e foglietti. Il lezionario, nella liturgia si usa il lezionario. Poi torniamo su questo discorso. Per cui, è uno strumento di grazia, riscoprire, accostare la parola di Dio. Questo strumento è quello che ci rende possibile questo fatto. Non solo, aggiungerei un paio di osservazioni. Anche qui il Papa Francesco nell'esortazione apostolica lo dice diverse volte. Non dobbiamo dimenticarci che una Chiesa, una comunità autentica, degna di questo nome, è una comunità in ascolto. Non c'è vera comunità, per così dire, se non quella che si pone in ascolto della parola del suo Signore. Ecclesia, chiesa, ecclesia in greco vuol dire convocazione, santa convocazione, esplicito. Chiesa convocata dal Signore, il quale ha qualcosa da comunicarle. Santa convocazione, lo stesso in ebraico kahal, che non è il cavallo in bergamasco. Kahal è la santa convocazione. Allora, non c'è chiesa, non c'è comunità degna di questo nome, non c'è chiesa autentica se non quella che si pone in ascolto del Signore. Il lezionario, così cominciamo ad aggiungere qualche tassello, è lo strumento che a suo modo, poi vedremo come, rende possibile questo fatto. Rende possibile questo fatto. Il Signore ha parlato una volta, ciò che ha detto è stato fissato per iscritto, perché a dispetto del nome la scrittura ha alle spalle un'origine orale, cioè il Signore che parla. Tenete buona questa idea per le prossime volte. Viene fissato per iscritto e il lezionario che cosa contiene? Il lezionario contiene quella scelta di letture, quella scelta di passi biblici che vengono proposti nella celebrazione. Dunque, è il lezionario è quello strumento che a suo modo, non basta il lezionario da solo, ma certamente è una parte del discorso, che rende possibile che una Chiesa si metta in ascolto del suo Signore. Per cui, primo valore, Chiesa come convocazione che ascolta il Signore che parla, e dunque il lezionario come strumento che supporta questo. Però il lezionario, se qualcuno vi ha detto questa cosa, vi ha raccontato delle bugie, non piove dal cielo. Il lezionario è il frutto di una Chiesa che riflette sulla parola di Dio, riflette sul valore che la parola di Dio ha per lei, riflette dunque sul proprio rapporto con la parola di Dio. Questa riflessione poi in che cosa si trasforma? Si trasforma nel fatto che voi avete per questa domenica, per questa festa, per questo giorno feriale, queste letture o quelle altre. Il fatto che, come è stato fatto per il lezionario ambrosiano, in un determinato tempo liturgico si scelga di proclamare un Vangelo o un altro in un altro tempo. Il fatto che nelle ferie prenatalizie ci siano chilometri di certi profeti, o il fatto che in avvento ce ne siano, o in quaresima ce ne siano degli altri, no? Allora, però, anche qui non è un semplice dato di fatto, una semplice questione di strategia. Che cosa c'è alle spalle questa strategia? Perché a questo punto tutto diventa opinabile, no? Io lo farei così, chiunque di voi lo farebbe in un'altra maniera. Il discorso è non solo una Chiesa che sorge dal suo confronto con la parola di Dio, ma una Chiesa che riflette su questa relazione con la parola di Dio, riflette sul modo con cui accogliere, riflette sul modo con cui proclamare questa parola. Questa riflessione diventa materialmente gli schemi del lezionario. Diventano materialmente gli schemi del lezionario. I quali non nascono così, nascono dal confronto con la tradizione, c'è anche tutto un lavoro, se volete, alle spalle di tipo storico, eccetera. Ma il valore, anche qui, il secondo valore direi che contiene un lezionario, è quello della riflessione che una chiesa locale fa sul proprio rapporto con la parola di Dio. Come accoglierla, come proclamarla. Come accoglierla, come proclamarla, lo capite, poi diventa... si traduce nel cosa scegliamo di proclamare lungo i giorni dell'anno. E questo è il secondo valore. Perché vedete che il lezionario è molto di più che un libro. È molto di più che un libro. Non dimenticatevi di una cosa, che nella liturgia, il lezionario non sta da solo. Riuscite a seguirmi? Se fate fatica mi interrompete, non mi dà fastidio, non mi dà, tanto altro ci fa scrupoli, no, mi interrompete tranquillamente. Non bisogna dimenticarsi di una ulteriore cosa, dicevo, il lezionario nella liturgia non sta da solo. Qui vi do un rimando che viene dalla tradizione ebraica. Per la tradizione ebraica, che poi continua nella tradizione cristiana, la Torah non è solo quella scritta. La Torah scritta è solo metà della parola di Dio. La Torah scritta è solo metà della parola di Dio. Qual è l'altra metà? La Torah orale. Cioè la parola di Dio scritta e proclamata vive nella esposizione viva che volta a volta se ne fa nella Chiesa, nella sinagoga. Per noi nella Chiesa, cioè c'è una continuazione Dio si fa conoscere, sì, attraverso le pagine della scrittura che sono state selezionate e che noi ritroviamo nel lezionario, ma questo non basta. Dio continua a farsi conoscere, lo dico in un altro modo, noi approfondiamo la conoscenza di Dio che vuole parlare a noi, Dio vuole comunicare, dice il Papa Francesco, con noi, noi approfondiamo la conoscenza anche attraverso l'esposizione orale, il commento, l'omelia. Allora, il lezionario ha una funzione di ponte, ha una funzione di ponte. Sta tra Dio che parla e la comunità che ascolta. Ma non c'è solo il lezionario, c'è anche la sua esposizione barra commento barra riesposizione, riproposizione orale. Vedete che il lezionario non sta lì da solo, sta all'interno di un sistema complesso. La parola di Dio, così come si trova selezionata nel lezionario, viene riproposto, attualizzato nel corso della liturgia. Se ci fate caso, poi ci torneremo la volta prossima, il lezionario è il punto centrale di un doppio fenomeno orale. Io ricordo sempre i gruppi liturgici, non solo. Il modello della liturgia della parola è orale. Dio ha parlato, la liturgia della parola restituisce questo modello orale, non dimenticatevelo. Noi ricreiamo la situazione originaria di Dio che parla al suo popolo. Parla al suo popolo come? Attraverso la mediazione del lettore che proclama. Parla al suo popolo come? Attraverso la mediazione del vescovo, presbitero, diacono che commenta, attualizza la parola proclamata. Avete in mente Luca 24, i discepoli di Emmaus, e spiegò ciò che in tutte le scritture si riferiva a lui. Il modello dell'omelia è Luca 24. Parola proclamata, parola attualizzata. Il lezionario sta in mezzo, supporta l'uno e l'altro, ma è l'immagine, il riflesso, la fotografia di questo rapporto tra una Chiesa e la parola di Dio, e rende viva e possibile questo evento della parola di Dio per questa Chiesa, per questa comunità. Vedete che non è più solo un libro, non è più solo un libro. Per cui il lezionario è un evento che permette il risuonare della parola di Dio. Dio parla al suo popolo e questa parola risuona qui e ora, in mezzo a questa gente. Cioè la liturgia della parola, dicevo prima, non è un fenomeno astratto, non è un fenomeno astratto la liturgia della parola. La liturgia è un evento sempre concreto, tant'è vero la parola termine urgia, come metallurgia, c'è una componente di azione, se no si terminerebbe in logia. Sì, sarebbe un discorso su, invece un fare, la liturgia. Tra il vario fare c'è quel fare che è la proclamazione. Attraverso la proclamazione Dio parla al suo popolo. Il lettore, ben inteso, non si inventa la parola da proclamare, la attinge da cosa? L'attinge al lezionario. Ecco perché dico è lo strumento che rende possibile tutti questi eventi. È chiaro, vi dicevo prima, quando sono stati stabiliti gli schemi di letture del lezionario, quando sono stati determinati gli schemi, si è fatto riferimento alla storia. Non per il gusto di essere noiosi o non per il gusto di fare dell'archeologia, il rischio è in agguato, intendiamoci bene. Ma si è fatto riferimento alla storia perché noi non siamo i primi che ci mettiamo ad accostare la parola di Dio. Noi siamo all'interno di un cammino di popolo che da 2000 anni, almeno in quanto Chiesa, ascoltiamo la parola di Dio. Siamo dentro in questo cammino. Allora, siccome noi non ci mettiamo in cammino per la prima volta, non è stato il cardinale Chiettamanzi il primo ad avere la luminosa idea di fare un lezionario, siamo dentro un cammino, era giusto riflettere, proprio perché è un percorso di chiesa, ma non di chiesa solo nell'immediato, di chiesa nel suo sviluppo, era necessario vedere qual è stata la riflessione. Lo dice il Concilio, lo dice il Concilio. Quando dovete fare la riforma della messa, dovete fare tre tipi di operazioni. Il lezionario evidentemente è il lezionario della messa, per cui ricade in questo quadro. Dovete fare tre operazioni. Fare una verifica storica, cioè dovete sapere la vostra Chiesa che cosa ha fatto, come si è relazionata, qual è la sua comprensione. Dovete comprendere, secondo operazione, quali sono i motivi per cui ha fatto così. Quello che si chiama indagine pastorale, indagine storica. Dovete capire quali sono i valori, indagine teologica. Dovete capire quali sono le vostre esigenze, indagine pastorale. Da tutto questo esce la vostra riforma. Per cui dovete capire qual è il percorso. Voi siete abitati dal passato che vi precede. Uno è più figlio del proprio padre di quanto vuole, gli piacerebbe essere, se si è in grado di riconoscere. E lo stesso è a livello storico-ecclesiale. Per cui, prima cosa, sapere che cosa ci sta alle spalle, qual è il cammino da cui siamo venuti, qual è il motivo per cui questo cammino ci ha condotto sino lì. E però avere coscienza delle nostre esigenze attuali e di conseguenza sapere selezionare cosa teniamo, cosa mutiamo, cosa abbandoniamo. Questo è il percorso. Ecco perché dicevo prima, c'è un confronto, diciamo così, relativamente a un percorso di chiesa nel far nascere un lezionario che è molto più ampio dell'immediato. Non abbiamo messo semplicemente quattro esperti attorno a un tavolo che hanno esplicitato le proprie allucinazioni di vario genere. Abbiamo messo persone che hanno fatto una riflessione di questo tipo. Nota a piedi pagina. Qualunque lezionario è uno strumento. Strumento vuol dire opinabile, cioè lo strumento perfetto non esiste. Non esiste. Non esiste per due motivi. Non esiste perché qualsiasi mediazione, cioè qualsiasi tentativo di descrivere, di dire il nostro rapporto con la parola di Dio è limitato, è soggetto a limiti, qualunque chiesa, per quanto ottima e per quanto benefaccia, non sarà mai in grado di descrivere, di dare compimento perfetto al proprio rapporto con la parola di Dio, è limitato perché il lezionario come libro liturgico è da utilizzare durante la celebrazione, cioè vive ogni volta che celebrate. Capite? Cioè è soggetto alla storia anche il lezionario. Ogni celebrazione fa storia a sé. Anche qui, se mi posso permettere una nota pratica, non so, voi siete una comunità ottima e certamente lo farete, però verificate le celebrazioni. Noi celebriamo e basta, diventa, secondo me, è importante in tanti casi riverificare la celebrazione. Perché se il come, riprendo l'idea di Papa Francesco, se il come celebriamo è il volto che noi diamo alla nostra attività di evangelizzazione, sedersi un momento e rivedere come l'abbiamo fatto ci permette di mettere meglio a punto la nostra attività di evangelizzazione, che passa inevitabilmente anche attraverso la celebrazione. Capite? Vedete che parlare del lezionario ci fa parlare di tante altre cose, ci fa parlare dei valori di cui vive la comunità, non è solo una questione di lezionario. Dicevo, il lezionario è il frutto, è l'espressione del rapporto che una chiesa locale, ma che una comunità ha con la parola di Dio. Questa parola, grazie al lezionario, l'evento, è un fatto, l'evento di Dio che parla al suo popolo accade, si compie, qui e ora per questa comunità. Questo vuol dire una cosa importante, ed è questo un ulteriore elemento che il lezionario ci dà, un ulteriore valore. Vuol dire che il lezionario è quel medium è quel mezzo attraverso il quale questa parola di Dio viene donata a me come singolo, a me come comunità. La celebrazione, non dimenticatevi, ha questo doppio registro. Io nella celebrazione partecipo come individuo, ma non come individuo singolo, come individuo che è parte di una chiesa, di una comunità. C'è sempre questo doppio registro. Nella celebrazione, se volete, c'è una polarità, c'è una tensione, ci sono io come individuo, certo sono io che partecipo, ma io all'interno di un popolo, io all'interno di un'assemblea, io all'interno di una comunità. Il dono della parola di Dio che il lezionario consente attraverso la proclamazione raggiunge questo punto. Questo dono di Dio è fatto a me, singolo e comunità, simultaneamente. Allora, voi capite, ragiono sempre sul versante del lezionario come strumento, il lezionario è lo strumento che illumina la mia vita. Illumina la mia vita, mia di comunità, e ritorniamo al discorso di prima, non si dà vera comunità se non quella che è in ascolto della parola di Dio, illumina la mia vita di singolo credente all'interno di questa comunità. Dirò di più. È uno strumento, e qui voi vi immaginate già tutti i raccordi col capitolo della catechesi, per esempio, con tutti gli altri capitoli dell'evangelizzazione, della pastorale, non solo la parola di Dio proposta dal lezionario alimenta, illumina la mia vita di fede, la alimenta, la, come dire, fa scoprire il senso, il valore, fa scoprire che cosa Dio vuole comunicare qui e ora, ma illumina anche il gesto che in quel momento stiamo celebrando. Il lezionario, se anche fosse fatto di una sola lettura, avrebbe, come dire, una caratteristica che ogni volta cadrebbe, verrebbe utilizzato in un contesto che è sempre differente. La medesima lettura, fate caso, la medesima lettura proclamata nella prima domenica di Avvento, nel terzo mercoledì di Quaresima, durante un matrimonio, durante i funerali, cade in un contesto diverso, nella messa delle 7, nella messa delle 11:30. Ogni volta l'assemblea è diversa, ogni volta il contesto è diverso, ogni volta il rito è diverso. C'era quel bel documento, il direttorio, il rinnovamento della catechesi, che diceva, non lo dice con le parole con cui ve lo dico io, però l'idea era questa: guardate che quando proclamate la scrittura proclamata, e dunque il lezionario che la contiene e la supporta, il lezionario si colloca all'interno di quattro sponde, come il biliardo, perché voi avete, cade all'interno di un tempo liturgico, di un rito liturgico, di una comunità concreta, perché ogni comunità ha la propria storia, la propria esigenza, questa parola cade in questa comunità, non in quell'altra. In quell'altra cade in quell'altra. E nel tempo in cui questa comunità vive, sono quattro le sponde. Il lezionario segue il medesimo percorso, visto che porta la parola di Dio. Allora, parola di Dio che illumina il mio cammino di credente, il mio cammino di comunità credente, il rito, il gesto che sto celebrando. Torno a dire, se anche ci fosse una lettura sola, ogni volta sarebbe il contesto ad essere diverso, e dunque questa parola parlerebbe in un modo differente. Applicazione del discorso, che esula forse dal capitolo lettori, ma ecco perché, per esempio, le intenzioni della preghiera dei fedeli, che evidentemente costituiscono nella dinamica della liturgia della parola un prolungamento della parola proclamata, uno dei tanti prolungamenti, non possono essere concepite e pensate come un surgelato. Se questa parola, riflettete, se questa parola cade qui e ora per questa comunità, non può risvegliare la stessa intenzione di preghiera, non può dare la stessa freccia direzionale alla preghiera di questa, di quella, di quell'altra. Ogni volta risuona in un modo unico, specifico. La vostra comunità non è la mia. Qui si sta vivendo una situazione, là se ne sta vivendo un'altra. Noi siamo abituati a pensare, ma pensate, questo è il modo con cui noi approcciamo, scusate se passo dalla teoria alla pratica, ma ci aiuta tante volte a fare dei salti su quello che facciamo, no? A riflettere su quello che facciamo. Tante volte noi, anche quando pensiamo all'animazione, la pensiamo in modo uniforme per tutte le celebrazioni della domenica e della festa. È vero, è vero. È ragionevole, però non dimenticatevi di fare anche questo passo, va interpretato. L'animazione va interpretata, cioè va declinata a seconda dell'assemblea che avete davanti, a seconda del popolo di Dio che sta celebrando. La messa con i bambini non è quella delle sette con gli anziani, e non è quella del sabato sera dove la gente va via di fretta, e non è la messa della domenica sera alle sei con la gente che è tornata dalla settimana bianca. È l'assemblea che è diversa, e la parola di Dio cade anche per loro. Per cui, d'accordo, è una questione di ecologia e di economia pastorale il fatto di pensare dei commenti, dei gesti che siano, come dire, i medesimi per tutta la celebrazione, però vanno interpretati, vanno mediati, vanno adattati. Anche Don Pierino si prepara l'omelia, ma se anche la dice tre volte non sarà mai identica. Perché con i bambini non sarà come con gli adolescenti, non sarà come con gli adulti, non sarà come con gli anziani. Sbaglio? No, certo, io le cose che vi sto dicendo, neanche Dio inventa il mondo tutte le sante mattine, no? Però c'è una sua novità all'interno di questa stabilità. Allora, questo secondo me è un discorso. La parola di Dio ci aiuta a interpretare quello che facciamo. Ma quello che facciamo è illuminato da questa parola. Ma il nostro quotidiano è illuminato, il nostro gesto, il nostro celebrare. E ogni celebrazione è unica, c'è un unicum, c'è un'unicità della celebrazione che non può sfuggire a questo discorso. Poi il lezionario serve a tante altre cose. Ecco, queste due finalità, diciamo così, di ordine spirituale, mi fa capire che cosa sto celebrando, mi fa capire che cosa Dio mi dice, mi fa capire che cosa Dio comunica a questa comunità. Queste, direi, sono le finalità principali di un lezionario. Cioè, se uno dovesse rispondere alla domanda a che cosa serve un lezionario, serve anzitutto a queste due cose. Poi ci sono dei fini secondari del lezionario. Il lezionario, per esempio, ci fa conoscere, così come è stato articolato nelle domeniche, ci fa conoscere la lunga storia, la lunga sequenza dei gesti attraverso i quali Dio si fa presente, si rende presente al suo popolo, si fa vicino al suo popolo, gli sta accanto, lo salva, quello che chiamiamo la storia della salvezza. Ma il lezionario, e conseguentemente la proposta di letture che il lezionario contiene, non ha una finalità informativa. Non ha una finalità informativa. Nel momento in cui ci comunica, cioè, ci fa anche conoscere le tappe, la storia, come si è sviluppato il rapporto tra Dio e il suo popolo. Ma non è non ha una finalità, diciamo così, in prima battuta, informativa. Ci permette di conoscere anche questo. Ci permette di conoscere le vicende della storia di Israele, ci permette di conoscere le vicende della storia della Chiesa primitiva. Pensate alla proclamazione di Atti, pensate alla proclamazione delle lettere. Però queste finalità sono secondarie, non è pensato immediatamente come strumento conoscitivo, è pensato immediatamente come strumento che alimenta la fede, che la irrobustisce. Perché? Perché è destinato alla celebrazione liturgica. Poi dopo è chiaro, nel fare tutto questo il lezionario ha una sua struttura, ha i suoi cicli, ha i suoi tempi, si svolge secondo un determinato calendario e così via. Ci siamo su questi elementi. Vi faccio notare un ulteriore discorso che sta all'interno del lezionario. Il lezionario che cosa contiene? Il lezionario contiene passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Guardate che non è scontato questa cosa. Di per sé avrebbe potuto contenere solo passi del Nuovo. Questo vi fa capire perché il lezionario è fatto in quel modo. Fin dall'inizio i cristiani si sono fatti una domanda: ma se Gesù ha detto la parola ultima e definitiva su Dio, l'Antico Testamento, tutto l'antico sistema della salvezza per la quale e di cui è vissuto Israele, ha ancora senso? È ancora in vigore? Che cosa c'entra con noi? Gesù ha detto la parola ultima e definitiva. E qui ricordatevi una parola del Vangelo: non sono venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento. Cioè, la parola di Gesù e la riflessione della Chiesa ci dicono che tutta la storia della salvezza, tutta l'economia della salvezza, della quale e per la quale era vissuto Israele, e ancora oggi vive l'Israele storico, non era abolita, trovava la sua pienezza, il suo compimento, nella parola di Gesù, negli eventi della vita di Gesù. Questo ci spiega perché il lezionario, gli schemi del lezionario sono costruiti in un certo modo, e a maggior ragione ci spiega come sono fatti quelli del lezionario ambrosiano. Cioè, la Chiesa antica ha fatto questo ragionamento. Al centro della storia, vi dicevo prima, la storia della salvezza è tutta la storia degli eventi, abbraccia tutte le tappe con le quali Dio si è manifestato, si è fatto conoscere, si è fatto vicino al suo popolo. Al centro, al cuore, qual è l'evento essenziale? È l'evento di Gesù, in particolare la sua passione, morte e risurrezione. Tutto ciò che precede, tutto il tempo dell'Antico Testamento, se volete, dalla creazione fino a Gesù, da Abramo fino a Gesù, tutti questi eventi sono, in qualche modo, erano un'anticipazione della salvezza che noi troviamo negli eventi della vita di Gesù. Immaginatevi la bilancia con i due piatti: il fulcro di Gesù, la prima parte, è il tempo dell'Antico Testamento, il tempo della Chiesa, che è quello degli Apostoli, che è quello nel quale noi ci troviamo, è il prolungamento, è la continuazione. Vedete che sta parola continuazione e prolungamento è già ricomparsa diverse volte stasera. È la continuazione, il prolungamento di quella salvezza, di quel dono che Dio ha fatto negli eventi della vita di Gesù. Al centro sta Gesù. La salvezza degli eventi della vita di Gesù stava già presente all'indietro nel tempo dell'Antico Testamento. La salvezza degli eventi della vita di Gesù si prolunga nel tempo della Chiesa, che è anche il nostro tempo. Guardate come è fatto lo schema delle letture, pensate come domenicale festivo, per semplicità. Al centro c'è l'evento che viene proclamato nel Vangelo. Attenzione, quando si proclama il Vangelo si parla di fatti. Tante volte quando uno legge il Vangelo è a caccia di un'idea. Questo schema ci dice che al centro ci sono i fatti, non le idee. Perché? Questo ce l'ha insegnato il Concilio. Dio si fa conoscere non attraverso idee, Dio si fa conoscere attraverso gesti, cioè attraverso fatti. Allora, al centro della proclamazione della domenica della festa c'è l'evento narrato dal Vangelo, è un fatto. Questo fatto era già presente all'indietro, al tempo dell'Antico Testamento, e voi ritrovate le connessioni dove? Nella lettura. Stiamo parlando di connessioni tra fatti. Il Vangelo è la guarigione del lebbroso, faccio un esempio a caso, la lettura narra la guarigione di Naaman il Siro, affetto dalla lebbra, che si è immerso nel fiume Giordano. La stessa salvezza, dice questo schema, la salvezza che si è manifestata in quell'episodio, in quel fatto della vita di Gesù durante la guarigione del lebbroso, la guarigione del lebbroso è un evento di salvezza, era già presente all'indietro al tempo dell'Antico Testamento, quando, per esempio, durante la guarigione del lebbroso. Questa stessa salvezza si prolunga all'avanti nel tempo della Chiesa. Come si fa a vederlo? Ce lo spiega l'Epistola. Questo triangolo, che non mi sono inventato io e non è la teoria di qualche studio, questa è la lettura spirituale della Chiesa antica, la trovate già in San Paolo. San Paolo nella Lettera ai Romani, quando parla del battesimo, parla secondo questo schema. Parla del rapporto tra sacramenti e Antico Testamento secondo questo schema, per esempio. Per cui al centro c'è l'evento di salvezza della vita di Gesù, quella salvezza era già presente all'indietro, si prolunga in avanti nel tempo della Chiesa. Questo è lo schema che giustifica le relazioni tra le varie letture. Le varie letture, se voi dovete capire perché sono state scelte quelle letture, oltre a guardare la frasetta in corsivo che sta nel lezionario, avete notato che sotto il titolo c'è una frasetta in corsivo? A cosa serve? Quella frasetta in corsivo serve a dirci qual è la prospettiva, qual è il taglio con cui è stata individuata quella lettura. Cioè nell'insieme, nel formulario, nell'insieme delle tre letture, qual è, come dire, il canale a cui dobbiamo porre attenzione per leggere le letture tre insieme. Nota a piedi pagina. Le letture sono tre, fanno un sistema, cioè costituiscono una unità. Non sono tre letture separate, vengono proclamate insieme perché una, secondo quell'immagine che vi ho detto adesso del triangolo, una riceve luce dall'altra, una spiega l'altra e una presuppone l'altra. Stanno tutte e tre insieme. Tante volte si vedono i commenti fatti da esegeti, da biblisti. Il modo che la liturgia ha di leggere la Bibbia, e pertanto per esempio di tagliare le letture nel lezionario, il modo che la liturgia ha di scegliere di utilizzare la Bibbia è diverso da quello degli esegeti. È diverso. Perché si muove con questo criterio che vi ho appena detto. L'esegeta, il biblista, è attento alla struttura letteraria del testo, ha un'altra preoccupazione. Certo, il biblista ha anche lui la preoccupazione di comprendere qual è il senso di una determinata lettura, di un determinato passo, di una determinata parabola. Ma lo tenta di comprendere questo all'interno esclusivamente, o in gran parte, all'interno del libro da cui proviene. Per cui individua i pezzi, le parti, i brani, all'interno del libro. Per cui ragiona sulla struttura del libro e pertanto identifica le parti. La liturgia si muove all'interno di questa preoccupazione di rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. Cioè è sempre in qualche modo dominata da questo triangolo, da questo rapporto tra gli eventi della vita di Gesù, gli eventi dell'Antico Testamento e gli eventi del tempo della Chiesa. E pertanto è ovvio che trovi delle corrispondenze fatte in un modo diverso. E pertanto è ovvio che anche i brani vengano individuati in un modo diverso, che non sempre coincide con le teorie dei biblisti, parentesi. Le teorie dei biblisti sono teorie. 10 biblisti sullo stesso brano possono avere 10 opinioni diverse. Nessun biblista è oracolato. Perché è una questione di riflettere sui testi. Allora, c'è alle spalle del lezionario, c'è un modo di riflettere sul rapporto tra questa Chiesa la salvezza che è espressa nella vita di Gesù, la salvezza di cui è vissuto Israele. I sistemi di letture nascono da questa preoccupazione. L'ultima cosa che vi dico stasera sul lezionario, poi possiamo lasciare casomai lo spazio per un momento di dialogo se volete, l'ultima cosa che vi rimando sul lezionario, già l'ho accennato prima, il lezionario non è fine a se stesso. Non è fine a se stesso perché riflette la vita di una Chiesa, è a servizio della celebrazione della Chiesa, ma non è fine a se stesso perché serve a supportare un evento che è orale. L'ho già detto. Il modello della liturgia della parola è orale, cioè si tratta di un annuncio. Ecco perché poi è importante e gli incontri della seconda parte ci aiuteranno a riflettere su questo. Ecco perché è importante curare la proclamazione. Ecco perché anche è importante capire come sono fatti i testi che proclamiamo. No? Riflettere sul testo, sulla sua struttura, come si presenta, i generi letterari, eccetera. È importante saperlo. Perché il modello è orale. Cioè si tratta di un annuncio che ogni volta il lettore, uso questa parola, ricrea per la sua comunità. Cioè il modello non è che io leggo e voi avete in mano il foglietto ed effettuate una lettura parallela. Il modello è orale, ogni volta accade qualcosa di nuovo. Il lezionario, vi dicevo prima, non è fine a se stesso, presuppone un lettore. Se pensate all'esempio ebraico della Torah è ancora più chiaro. Voi sapete che l'ebraico è consonantico, si scrivono solo le consonanti. E allora come si fa a leggere? Devo sapere leggere, cioè devo sapere mettere gli accenti e le vocali. L'ebraico non è vocalizzato, salvo forse titoli dei giornali e libri per bambini. Devo saper vocalizzare. Cioè quando Gesù, Luca 4, entra nella sinagoga e gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, c'erano scritte solo le consonanti, proclamando doveva restituire correttamente il testo, cioè doveva mettere le vocali, e queste si sanno a memoria, cioè si impara, imparando a leggere si impara a collocare le vocali e si impara a collocare gli accenti. Noi abbiamo il testo tutto scritto, ma nell'ebraico l'esempio è molto più forte. Cioè la Torah per essere restituita, cioè perché la proclamazione della scrittura da rotolo diventi evento per questo popolo, presuppone un lettore che lo faccia vivere. Per l'ebraico vuol dire un lettore che correttamente metta le vocali, perché se sbaglio le vocali vuol dire un'altra cosa il testo. D'accordo? Per cui, capite cosa vuol dire modello orale? È solo il lettore che fa vivere il lezionario. Il lezionario di per sé favorisce, consente l'evento di Dio che parla sul popolo. Ma è il lettore che porta a compimento questo fatto. Presuppone un lettore. Non serve un tecnico, ma serve un lettore. La proclamazione non è bella perché è perfetta secondo i canoni della dizione teatrale, così ce lo diciamo subito. Poi, questi strumenti servono. La proclamazione è bella perché è pieno di fede chi proclama la scrittura. È un altro discorso. Questa cosa, il Papa Francesco lo dice 500 volte. Dovete stato suonato in poco tutti i punti in cui lo dice. Il problema è la qualità di fede di chi proclama. Perché la qualità di fede di chi proclama che restituisce vita alla parola di Dio. Se volete, proprio perché il lezionario non sta da solo ma presuppone un lettore che attui questo fatto, se volete metterla così, è la testimonianza, l'approccio, la qualità della vita di fede di chi proclama che esalta o attenua la portata che la parola di Dio ha. Ci torneremo la volta prossima. Dio parla, modello orale, noi ascoltiamo. Attenzione che il lettore non sfugge a questo schema, eh? Il lettore è simultaneamente colui che presta voce a Dio ma è colui che fa parte di un popolo che ascolta. Non è un super cristiano il lettore. Simultaneamente proclama e ascolta. Non solo proclama e ascolta, guardate che meccanismo mette in moto il lezionario. Non solo proclama e ascolta, proclama, ascolta e risponde. Il canto delle varie risposte, i gesti. Avete mai fatto caso alla ritualizzazione a tutto ciò che accade quando si proclama il Vangelo? Si introduce l'Evangeliario, l'assemblea cambia posizione, la seduta si alza. L'ingresso dell'Evangeliario viene accompagnato dall'incenso, viene accompagnato dai ceri. Il libro viene incensato. Capite? Non c'è solo una dinamica di parola e di ascolto. C'è una dinamica di parola, di ascolto, di proclamazione, di ascolto e di risposta. E lo si fa in tanti modi, con il canto, con la parola, con i gesti, con i segni. Vi rendete conto che al centro di tutto questo c'è il lezionario? Se non ci fosse, non scatterebbe questo. Non scatterebbe questo. Ecco, e da qui scatta un ulteriore meccanismo, poi termino, scatta un ulteriore meccanismo che è quello della custodia. Parola proclamata, parola che raggiunge una comunità, parola che illumina la sua vita, parola che illumina il suo celebrare, parola che deve essere custodita. Dopo la celebrazione c'è un dopo celebrazione. Il dopo celebrazione consiste nel fatto che la parola proclamata me la porto via con me. Questo io è sempre io comunità e io individuo. Ecco, il lezionario, e torno al punto di partenza, è quello da cui scaturiscono tutti questi movimenti. Il lezionario è ciò che in un certo senso porta in sé tutti questi valori. E io mi fermo, perché ho già detto 3 milioni di cose stasera. Grazie.